Quanto conta la formazione in azienda? È un costo o un investimento? Ne parliamo in questa puntata di È già lunedì. Io sono Veronica Adriani e questo è già lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro. Buongiorno e bentornati a una nuova puntata di È già lunedì. In questa puntata, come avrete visto già dal titolo, parliamo di formazione in azienda. È un punto particolarmente importante, sentito sia da chi le aziende le gestisce, sia dai lavoratori che ne fanno parte. Perché? Perché la formazione è spesso erroneamente considerata come un costo, ma in realtà è un asset molto importante, è un investimento sulla persona nei fatti, che permette di migliorare la propria situazione sul lavoro sia nel presente sia soprattutto nel futuro. Trovare aziende che investano molto sulla formazione dei propri dipendenti e magari anche su quella delle loro famiglie attraverso, per esempio, borse di studio ad hoc, non è così frequente, ma c'è chi lo fa. E infatti oggi conosceremo un'azienda che ha fatto della formazione proprio il suo cavallo di battaglia. Oggi parliamo con Fabio Liberali, membro del consiglio di amministrazione del gruppo LUVE. Benvenuto Fabio.
Grazie, buongiorno, bentrovata.
Fabio, cominciamo subito a entrare nel vivo della chiacchierata. Per chi non conosce LUVE, un breve recap di chi siete e di cosa vi occupate.
LUVE è un'azienda che è nata nell'86, nell'85, in operation dall'86, fondata da mio padre. Operiamo nel settore del freddo, quindi tutto quello che riguarda produzione del freddo o estrazione del calore dei processi di lavorazione. Condizionamento d'aria, refrigerazione dei processi industriali, refrigerazione della catena del freddo, che vuol dire che è quella che è la conservazione e il trattamento dei cibi dal campo alla tavola, condizionamento dei data center, quindi condizionamento di precisione, porte in vetro per i frigoriferi dei supermarket. Dal 1986, anno del primo fatturato, che è stato di poco meno di 10 milioni, ci siamo moltiplicati per circa 60 volte, perché quest'anno chiuderemo intorno ai 600 milioni di fatturato. Siamo circa 4.500 persone nel mondo, di cui più o meno 1.300 soltanto in Italia. Produciamo in 19 stabilimenti tra Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Finlandia, Russia, Cina, India e Stati Uniti. Continuiamo a crescere, stiamo crescendo bene anche quest'anno. E dimenticavo di dire che siamo quotati in borsa dal 2015, siamo entrati all'AIME, siamo passati all'LMTA nel 2017 e a settembre di quest'anno siamo passati al segmento STAR. In questo periodo 2015-2021 la borsa ci ha portato bene, ci ha fatto un gran bene, perché ci siamo moltiplicati per 3 volte in termini di fatturato e di collaboratori.
Accidenti. E come mai avete questa attenzione così particolare verso i dipendenti? Voi avete una grande attenzione soprattutto alla parte di formazione e di istruzione. Da dove nasce questo interesse?
Ma intanto guarda, le dico due cose di premessa. Noi non li chiamiamo i dipendenti, ma li chiamiamo collaboratori.
Ok.
E poi abbiamo una regola, un'ispirazione. Le aziende sono donne, uomini, idee. Partiamo da questo presupposto. Quindi, se si parte da questo assunto, tutto il resto viene di conseguenza. E quindi, mettendo le persone al centro dell'azienda, la formazione delle persone un'altra volta viene di conseguenza. Quindi siamo attenti a formare le nostre persone, a farle crescere, perché se le persone si formano, crescono, poi si fidelizzano anche le aziende, perché vuol dire se hanno un percorso di crescita che non è soltanto professionale ma anche umano, le persone si fidelizzano.
Assolutamente sì, è una questione anche di fiducia appunto nei confronti del posto in cui lavorano, in un certo senso. E una cosa veramente interessante che voi fate per i vostri collaboratori è l'erogazione di una borsa di studio, che è qualcosa di particolare, perché non sono molte le aziende che lo fanno. Ci racconti un po' che borsa di studio è, per chi è, di che si tratta, insomma?
Devo partire dal passato. Mio padre, il fondatore dell'azienda, quando era ragazzo, ha potuto studiare soltanto grazie alle borse di studio, perché era figlio di un operaio della catena di montaggio della Nike e di una casalinga. Quindi ha fatto medie superiori,
Un'azienda storica.
esatto, ha fatto medie superiori a università soltanto grazie alle borse di studio. Quindi lui è rimasto grato a questo sistema e appena ha potuto l'ha replicato in azienda. Quindi noi da 20, quest'anno è il 22° anno, distribuiamo delle borse di studio ai figli dei nostri collaboratori. Il programma è nato all'inizio soltanto per l'Italia, adesso lo stiamo espandendo ai paesi europei e lo espanderemo a tutti gli stabilimenti del mondo che abbiamo, quindi anche Cina, Stati Uniti, India, con le complessità del caso, ma che stiamo risolvendo poco alla volta. Quindi l'idea di premiare i meritevoli, i più meritevoli dei figli dei nostri collaboratori, quindi dando anche una continuità e una fidelizzazione ulteriore. Le cifre sono variano a seconda dei paesi, ma l'importante è, ecco, premiare questi ragazzi bravi. Da quest'anno parte anche un'ulteriore iniziativa che è di offrire agli studenti universitari, laureandi o neolaureati, la possibilità di fare degli stage in azienda.
Per curiosità mia, che tipo di figure cercate in questo caso? Quali sono, diciamo, le figure più interessanti per voi tra i laureati?
Faccio una premessa. La premessa è che abbiamo un'altra regola, è che la nostra materia prima è la materia grigia. Quindi non è che
Mi
cerchiamo
piace.
soltanto delle figure professionali, noi cerchiamo dei cervelli.
Ok, quindi la formazione si fa sul
La
posto.
formazione, esatto, cerchiamo delle persone, noi diciamo sempre, tutti mettano i propri neuroni al lavoro, chi sta alla catena, non abbiamo catena di montaggio, ma chi sta in officina, chi sta in ufficio, chi sta in amministrazione, chi sta a fare qualsiasi altro lavoro, mette tutti i suoi neuroni al lavoro e vedrà che avrà delle soddisfazioni e soprattutto avrà la possibilità di crescere ulteriormente.
Quindi non è tanto il profilo che cercate quanto la persona che ha voglia di mettersi in gioco, mi pare di capire.
È evidente che poi cerchiamo dei profili perché cerchiamo ingegneri, cerchiamo operai specializzati, cerchiamo persone brave nell'amministrazione e nella gestione dell'azienda, cerchiamo diversi profili in diversi paesi. Quasi settimanalmente lanciamo una ricerca di personale ai
Accidenti.
vari livelli.
Una cosa invece che mi interessava chiederti, la borsa di studio già di per sé è un sostegno molto concreto, però c'è un sostegno ancora più concreto che avete dato agli studenti, ai figli dei vostri collaboratori, immagino che erano in DAD durante la pandemia, e che mi sta particolarmente a cuore perché gli studenti durante la pandemia sono probabilmente quelli che hanno sofferto di più della situazione che andava evolvendosi in maniera non sempre positiva e non sempre chiara. Ci racconti un po' come avete agito durante la pandemia, cosa avete fatto con loro?
Ma tutto è nato un po' per caso, un po' per destino, non lo so. Io sono padre di 3 figli e vedevo i miei figli che studiavano in DAD, che usavano questi strumenti, ma i miei figli sono dei privilegiati. E un giorno ero in fabbrica, stavo chiacchierando con un collaboratore e lui mi ha detto: "Ma Fabio, non hai da prestarmi, regalarmi un PC perché io ho 3 figli e faccio fatica a farli studiare perché i device in casa sono pochi, uno usa il telefono e come puoi immaginare è difficile,
Chiaro.
no?" E lì mi si è accesa una lampadina, ho detto: "Ma se c'è questa persona che ha questa esigenza, è evidente che ce l'hanno in tanti altri."
Certo.
E allora da lì abbiamo cercato di capire quante persone fossero in questa situazione e abbiamo deciso di donare 130 tablet alla fine ai figli dei nostri collaboratori. Questa iniziativa era riferita soltanto all'Italia. La cosa brutta è stata che ci abbiamo messo molto tempo perché all'inizio noi volevamo semplicemente regalarli, li compriamo e li regaliamo. E la cosa brutta è stata che per regalarli venivano fuori una serie di problematiche e di complessità enormi. Regalandoli sarebbero andati a accumularsi sullo stipendio, sulla multa paga, quindi ci avrebbero pagato le tasse, oppure alcuni sarebbero usciti da certi requisiti minimi per cui avevano dei benefici fiscali. E quindi alla fine abbiamo deciso di usare lo strumento della borsa di studio, quindi abbiamo lanciato un bando. All'inizio hanno risposto circa un centinaio di persone, Poi, per una serie di problemi di comunicazione che c'erano stati, alcuni non avevano visto il bando, ci hanno detto: ma non l'ho visto, possiamo averli anche noi. Abbiamo riaperto il bando e ne abbiamo assegnati altri 30.
Quindi questi 130
Ma
tablet alla fine siete riusciti comunque a farli
esatto, e alla
arrivare.
fine, cioè, la filosofia di fondo è detto: il futuro cammina sulle gambe dei ragazzi, e se non aiutiamo i ragazzi, chi dobbiamo
Però
aiutare?
state aiutando anche i genitori in questo momento, con un'altra misura.
Sì, allora ci siamo resi conto che, come tutti del resto, che l'inflazione morde, i prezzi crescono, c'è un momento di difficoltà delle famiglie. Allora, abbiamo fatto la proposta in consiglio di amministrazione, mio fratello che è l'amministratore delegato e io, di dare un bonus speciale a tutti i nostri collaboratori, tutti i 4.500 in giro per il mondo. E il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità immediatamente. Quindi adesso, per esempio, in Italia il bonus è stato di 1.000 euro, che abbiamo separato anche lì in modo che ci fossero meno tasse possibili. Quindi c'è una parte diciamo in denaro, c'è una parte in buoni d'acquisto e una parte in buoni benzina. Ovviamente poi abbiamo tarato questa cifra a seconda dei diversi paesi, perché 1.000 euro in Italia non sono 1.000 euro in India.
Certo, chiaramente.
Allora, l'abbiamo ritarati tutti, alla fine abbiamo stanziato 3 milioni di euro per questa operazione.
Accidenti, che non è poco. E un'altra cosa che di cui voi penso andiate piuttosto fieri, io ci andrei al vostro posto, insomma, è la collaborazione con le università. Ne avete una in particolare, insomma, attiva. Che
Beh, anche
cosa?
qui ancora stiamo parlando di persone e cervelli. Persone e teste. Il successo di Luve, che ripeto, è nato nell'86 ma è esplosa all'inizio degli anni 90, è stata perché una delle prime cose che abbiamo fatto è stato andare dal Politecnico di Milano e a dire loro: noi abbiamo tuttora uno dei più grossi laboratori di ricerca e sviluppo del nostro settore. Loro avevano i laboratori, il Dipartimento di Energetica e i laboratori di ricerca teorici. Quindi siamo andati da loro e ho detto: ma perché non lavoriamo insieme? E da lì sono venuti fuori dei prodotti che sono stati, adesso si dice disruptive, ma che hanno veramente cambiato il modo di fare il nostro mestiere. Soluzioni tecnologiche che non sto a spiegare adesso, ma sarebbe troppo complicato e forse anche un po' noioso, ma queste te innovazioni tecnologiche hanno cambiato il mercato. È stata durissima, non è stato così facile come lo sto raccontando adesso, perché il mercato non ci ha creduto. Ci dicevano dei Italian cheaters: non è possibile che poi abbiate queste prestazioni, che erano all'epoca, perché eravamo già green all'epoca, 30-40% in meno di consumi energetici, 30-40% in meno di ingombro a terra, 30-50% in meno di fluidi refrigeranti, eccetera, eccetera. Quando il mercato ha capito che noi avevamo ragione, ma noi lo sapevamo perché avevamo i test di laboratorio col Politecnico, noi siamo esplosi e hanno cominciato a inseguirci su questa innovazione. Da lì cosa abbiamo capito? Uno, che lavorando con l'università veniamo fuori le idee. Due, che lavorando con l'università attiravamo cervelli. Già all'epoca entrarono in azienda per fare le tesi di laurea due personaggi che sono adesso il capo del laboratorio e il capo della ricerca e sviluppo. Poi sono arrivati commerciali, eccetera. Quindi, quando abbiamo capito come funzionava questo sistema virtuoso, l'abbiamo replicato N volte. Tutte le volte che ci siamo spostati in uno stato diverso dal nostro, abbiamo avviato collaborazioni con università di tanti paesi in tre continenti, ma non soltanto dal punto di vista dell'ingegneria, anche facoltà di economia, facoltà di management, eccetera. Quindi adesso stiamo collaborando, abbiamo collaborato con circa 29 università in giro per il mondo.
È molto interessante anche perché poi in tempi in cui si parla di sostenibilità ambientale, riuscire a sviluppare delle soluzioni di questo genere, che poi vengano anche replicate, immagino, da altri, è essere dei pionieri in un certo senso nel campo.
Guarda, lo dico con un certo orgoglio, non nascosto. Ci sono concorrenti che stanno applicando da un paio d'anni le tecnologie che noi abbiamo sviluppato, quindi
Ottimo.
siamo contenti di questo. Ma ecco, aggiungo una cosa: queste soluzioni erano già all'epoca, quindi parlo della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, rientravano nei famosi parametri ESG rispetto alla salvaguardia dell'ambiente, no? Noi non lo sapevamo, eravamo già ESG all'epoca, no? Però parlavamo di risparmi energetici, riduzione dell'uso delle materie prime, riduzione degli ingombri, che vuol dire ridurre il peso del trasporto, quindi una serie di elementi che erano già a favore dell'ambiente, ma erano già nelle nostre parole. Vedendo i documenti dell'epoca, sono sono perfettamente ribaltabili sui temi ESG di questi tempi.
Fabio, anticipo qui una domanda che avrei fatto più tardi, visto che stiamo parlando di essere pionieri in settori. C'è una cosa molto interessante di cui parlavamo quando abbiamo parlato di questa puntata, che è una formazione sulla sicurezza sul lavoro che voi fate, con i vostri collaboratori, che si è rivelata particolarmente efficace sia per ridurre gli incidenti sul lavoro, sia proprio per, attirare le persone, riuscire ad arrivare dove è necessario che si arrivi quando si fa un corso di formazione. Ce ne parleresti un po' meglio?
Allora, noi ci siamo resi conto a un certo punto che il sistema tradizionale di fare formazione sulla sicurezza del lavoro, soprattutto in fabbrica, ma che poi anche negli uffici, quindi anche ai white collar, agli impiegati, non era tanto efficace, perché era un sistema tradizionale per cui c'era un docente che metteva in aula 30, 40, 50 persone e per 3 ore li teneva lì a parlargli della sicurezza, cosa fare, cosa non fare, come comportarsi, come usare i dispositivi di protezione individuale, eccetera, eccetera. E l'attenzione scemava rapidamente. Allora abbiamo
Certo.
inventato un sistema nuovo che si chiama break formativi, per cui il formatore, il docente della sicurezza, che poi è il responsabile della sicurezza dello stabilimento, a piccoli gruppi di 6, 10 al massimo, fa questa formazione nell'arco di 20 minuti, mezz'ora, in reparto oppure davanti a una specifica macchina o in particolare, in qualche particolare situazione. E spiega molto rapidamente, quello che avrebbe spiegato in aula, ma in una modalità diversa, con una capacità di interagire in maniera maggiore con i destinatari della formazione, no?
Certo.
Che innanzitutto non hanno più questo timore che c'è un po' di essere in aula, di alzare la mano, non ho capito, mi spieghi meglio, eccetera. Quindi si avvicina al docente e al discente, no? Quindi molto più rapida l'interazione, con meno barriere. E poi alla fine di questi 20-30 minuti viene fatto un piccolo questionario e si capisce se è stato tutto recepito, se c'è necessità di fare qualche altra precisazione. Banalmente, questo sistema è stato utilissimo durante il periodo del Covid perché abbiamo spiegato, noi siamo stati chiusi soltanto una settimana, le fabbriche sono state chiuse solo una settimana, siamo stati in grado di usare i break formativi per spiegare ai nostri cosa fare e cosa non fare, come comportarsi e soprattutto anche a fare un'opera di tranquillizzazione. Noi stiamo facendo tutto il possibile perché si evitino i contagi, soprattutto nell'ambiente di lavoro. E la cosa che ci ha dato particolarmente soddisfazione è il fatto che questo sistema adesso è nel contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici su pressione dei sindacati, perché noi abbiamo visto, lato nostro, che questo sistema ha ridotto il numero di infortuni e la gravità di
È
infortuni.
un'altra bella soddisfazione.
L'anno in cui la fabbrica era particolarmente carica, abbiamo ridotto il numero di questi eventi formativi, che più o meno una cadenza mensile, abbiamo avuto un leggero rialzo degli infortuni. Quindi abbiamo ricominciato a farlo al vecchio ritmo. E siamo particolarmente soddisfatti che questo sistema che noi abbiamo aperto a tutti sia diventato oggetto di studio dall'INAIL, dall'INPS, eccetera. Sono venuti a vederlo, Confindustria locale è venuto a vederlo, abbiamo spiegato come si fa e adesso lo stanno adottando. Chi vuole, grazie al contratto nazionale collettivo, può decidere se usare questo sistema o sistema tradizionale.
Io sono davvero stupita di questo perché mi sembra qualcosa di così, come posso dire, semplice ma efficace nel suo stesso essere. Cioè, mi sembra normale che un certo tipo di formazione si faccia meglio davanti a una macchina, nel modo in cui lo fate voi, no? Rispetto all'aula tradizionale. Quindi, eppure evidentemente non è così per tutti. Quindi questa è una buona pratica sicuramente da esportare, insomma.
Ma certe volte le buone idee partono da una riflessione banale, no?
Assolutamente sì, assolutamente vero. Ti volevo chiedere un'altra cosa, che mi ha colpito particolarmente. Voi avete, buona parte dei dipendenti del vostro stabilimento italiano è straniera e, siete intervenuti anche con loro con una formazione ad hoc, che è particolarmente interessante perché non tocca solo la lingua, ma anche altri aspetti di, la chiameremo educazione civica, ma in realtà sono veramente un po' più, ad ampio raggio, diritti e doveri, del lavoratore e del cittadino. Ci racconti un po' com'è andata, come vi è venuto in mente, cosa sta succedendo?
Allora, nel nostro stabilimento di Uboldo abbiamo circa 15 nazionalità diverse e E qualche anno fa ci siamo posti la domanda, siccome siamo particolarmente attenti alla sicurezza, ci siamo posti la domanda, ma queste persone straniere che vengono dal Senegal, da paesi del Maghreb, dall'est d'Europa, quindi tantissimi dalle Filippine, adesso non saprei ricordare la percentuale rispetto al totale dei nostri collaboratori di bordo, comunque forse il 20%, ti siamo chiesti, ma capiscono le istruzioni di sicurezza che noi diamo? Hanno una padronanza della lingua che permette loro di capire esattamente cosa stiamo cercando di trasmettere? E la risposta è stata no. Allora abbiamo pensato di organizzare dei corsi di italiano pagati dall'azienda alla fine dell'orario di lavoro, completamente gratuiti per i nostri collaboratori. Abbiamo assunto un'insegnante italiana specializzata in insegnare agli stranieri e agli adulti. E abbiamo inviato questi corsi che sono stati di grande successo. Li abbiamo divisi intanto per il grado di conoscenza della lingua italiana, per la capacità di apprendere. Abbiamo capito che alcuni erano più bravi, alcune nazionalità erano più brave ad apprendere l'italiano di altri. E poi non è che ci siamo limitati a insegnare l'italiano. Abbiamo pensato, beh, l'istruzione di sicurezza è d'accordo. Però sanno leggere il loro contratto di lavoro, sanno leggere i regolamenti aziendali, comprendono i regolamenti aziendali. Quindi abbiamo spiegato anche quelli, quindi per farli rendere consapevoli dei loro diritti che magari gli erano sfuggiti nel firmare un contratto di lavoro. E poi abbiamo approfittato di fare anche un'altra cosa, un po' di educazione fisica, quindi abbiamo spiegato la Costituzione italiana, abbiamo spiegato le principali norme del nostro ordinamento, proprio per fare di loro non dico dei cittadini italiani, ma dei membri della comunità più consapevoli.
Questa è una cosa che farei fare a tutti, devo dire la verità, sia la lettura della busta paga, per dire, per me è ancora un grande mistero per certi versi. Quindi credo che sia qualcosa veramente che sarebbe quasi da fare indipendentemente dalla nazionalità, cioè il burocratese a volte, no? È più
Da fare
complicato.
anche agli
Sì,
italiani.
io lo farei, io alzo, mi metto in fila per farla anch'io, davvero, perché a volte ci sfuggono delle cose magari sciocche, no? Delle diciture che invece sono molto importanti e sono parte dei nostri diritti, dei nostri doveri, non lo sappiamo banalmente, oltre all'educazione civica, ma questa è un'altra storia, insomma. Un'altra cosa veramente interessante, ed è l'ultima di cui parleremo oggi, è la vostra collaborazione con una cooperativa, una collaborazione veramente molto particolare, ce ne racconti, ce la racconti?
Allora, 20 anni fa siamo entrati in contatto con questa cooperativa sociale che si chiama Cooperativa Alfa, che si occupava e si occupa di persone con disabilità psichiatrica, quindi problemi psichiatrici dalla nascita, oppure acquisiti in seguito all'uso di sostanze, oppure persone che avevano problemi economici, ma soprattutto problemi con psichiatrici. E l'idea della cooperativa Alfa è di usare il lavoro come terapia
Assolutamente.
verso queste persone. Vennero da noi il fondatore, che è Antonio Gervasio, che noi chiamiamo il santo laico, che è un medico di base, è stato un medico di base, un medico del lavoro, venne da noi e ci fece questa proposta e mio padre all'epoca accettò subito. La reazione in azienda fa: questi sono matti, cioè, non sono loro i matti,
Sì,
no?
infatti, come
Dei
l'hanno
disabili
presa?
psichiatrici in azienda,
I
in un
vostri collaboratori,
ambiente.
come l'hanno presa? Sono rimasti un
Ma
po'.
all'inizio, ma da tutti quanti noi all'inizio mi hanno fatto un salto la sedia, ma eravamo preoccupati, ma qui
Certo.
mettiamo delle persone con una disabilità psichica in un ambiente tendenzialmente pericoloso, perché poi
Certo.
lavoravano in officina, in fabbrica, no? Quindi con carrelli elevatori che si muovono, macchine che bisogna saper usare, eccetera, eccetera, eccetera. E in fabbrica ci fu un po' un brivido anche lì, no? Poi in realtà tutto è andato liscio. Le persone hanno cominciato a conoscersi, perché sempre di persone si tratta, con disabilità o meno, hanno cominciato a conoscersi, si trattano da colleghi. Ovviamente queste persone non possono fare, nella maggior parte dei casi, dei lavori molto complessi. Quelli con meno problemi sono diventati addirittura carrellisti. Altri svolgono funzioni, non so, di raccolta differenziata, pulizie degli uffici, oppure fanno le pulizie speciali alle macchine e all'interno dello stabilimento. È così efficace che in alcuni casi, con alcune di queste persone, se non ricordo male, 6 o 7 nell'arco di questo periodo, non dico che siano guarite al 100%, ma stanno così meglio che sono state assunte da Luve, non sono più dipendenti della cooperativa. Ripeto, è 22 anni che collaboriamo con loro E hanno avuto la possibilità di avere una vita, tra virgolette, normale, quindi hanno avuto uno stipendio, la possibilità di comprare, di affittare una casa, di prendere una macchina, quindi di avere una vita e anche una vita di relazione e un lavoro che prima non avrebbero potuto avere. Quindi noi ringraziamo Antonio Gervasio che ci ha fatto questa proposta folle, che noi follemente abbiamo accettato, ma che follemente funziona. Tra le altre cose,
Sì,
purtroppo.
essere un po' folli, ma...
Quindi c'è stato qualcuno che dalla cooperativa è guarito e l'abbiamo assunto. Purtroppo ci sono stati uno o due casi in questi 20 anni di persone che erano collaboratori di Luve e che invece si sono ammalate, ma non le abbiamo lasciate indietro, sono entrate a collaborare con la cooperativa Alfa, vengono pagate da Luve ma lavorano con cooperativa Alfa, quindi nessuno è stato lasciato indietro.
È veramente molto bello, anche perché poi tra le altre cose c'è uno stigma sulla salute mentale che in questo momento sta cominciando a essere un po' smussato, no? Si sta cominciando a parlare in modo molto più serio e professionale di questo tema, quindi mostrare che è possibile, considerare chi ha determinati problemi come una risorsa e non come un problema, insomma, è un bel messaggio, credo. Quindi complimenti. Io,
Grazie.
Fabio, sono arrivata alla fine di questa puntata e come sempre c'è una domanda alla quale non si scappa, che è il consiglio di approfondimento scusami, per gli ascoltatori. Cosa ci porti sul tavolo oggi per chi volesse approfondire o conoscere meglio questo mondo?
Guarda, in realtà all'inizio avevo pensato a un libro solo, poi mentre facevamo un'intervista me ne è venuto in
Oh,
mente anche un
benissimo.
secondo. Il primo è un libricino che si chiama Spiritualità nell'impresa, che è un libro scritto a sei mani da Giorgio Carbone, che è un frate domenicano, ma è un professore di bioetica e teologia morale. Poi da Angelo Ferro, che è un economista e imprenditore, e da Marco Vitale, che è un economista d'impresa, ma che è anche membro del consiglio di amministrazione di Luve, che lavora con noi dalla fondazione. È un personaggio di uno spessore notevole e il saggio che vi consiglio all'interno di questo libro è proprio quello di Marco Vitale che si chiama Questi non sono tempi ordinari ed è un libro che è stato scritto 10 anni fa, uscito nel dicembre del 2011, no? Ma Marco Vitale dice delle cose che erano visionari o perlomeno molto avanti rispetto ai tempi, come sempre succede quando Marco scrive, e dice delle cose che sono diventate molto importanti adesso, ma che all'epoca erano quasi delle cose quasi assurde, che sostanzialmente diceva: non si può essere all'interno, la maggiore preoccupazione di un'azienda non essere il capital gain e l'interesse degli shareholder, l'interesse degli stakeholder. Quindi gli stakeholder sono la comunità, sono quelli che lavorano in azienda, sono le comunità in cui la fabbrica o l'ufficio si trova. E quindi se si parte da questo presupposto, allora c'è un cambio di paradigma e quindi no, c'è una rivoluzione del modo tradizionale di intendere il capitalismo che in questi ultimi anni è soprattutto stato legato al mondo della finanza, è diventato disumano, è diventato molto più crudele di quanto fosse in passato. Quindi anche questo fa parte dei famosi temi ESG che prima non si trattavano, ma Marco Vitale qui dà una bellissima indicazione, dava una bellissima indicazione con 10 anni di anticipo.
E se non erano tempi ordinari allora,
Esatto.
figuriamoci oggi.
E l'altro libro che mi è venuto in mente è ovviamente il libro che noi abbiamo prodotto insieme alla cooperativa Alfa,
Ah,
perché
bene.
abbiamo raccontato la storia di queste persone. Un libro che è uscito qualche anno fa, si chiama Come le scarpe in frigorifero, per dire, questi sono matti, fanno delle
Bellissimo.
cose strane. Di cui ho avuto l'onore di scrivere la prefazione, ma è la storia di queste persone, la storia che queste persone hanno raccontato agli autori che poi hanno messo su pagina i loro racconti, e sono dei racconti poetici, bellissimi, leggeri, tragici, no? Mi viene la pelle d'oca mentre lo racconto, perché io ho fatto la correzione delle bozze. E mi sono emozionato quando l'ho fatto. Quindi è come le scarpe in frigorifero.
Si trova questo
Si trova,
libro?
si trova.
Oh, perfetto, è edito da?
La casa editrice è una piccola casa editrice creata più o meno ad hoc, ma
Ok, quindi
potete
online, forse si può andare a
scrivermi. Cioè,
cercare. Perfetto,
abbiamo
va
quasi finito
benissimo.
le copie, ma ieri sera abbiamo deciso di fare una ristampa.
Ah, ecco, infatti, perché sai, a volte magari per libri molto di nicchia, no, uno si chiede ma come lo trovo? Però se c'è una ristampa, allora lo vado a
Sì,
cercare immediatamente, davvero.
andrà in ristampa a brevissimo perché stiamo finendo le copie che noi avevamo in azienda.
Bene, Fabio, io niente, ti ringrazio davvero. È stata una puntata molto interessante. Fate un sacco di cose interessanti che spero possano essere di ispirazione anche per altri. Qualcuna già lo è, come ci stiamo dicendo. Qualcuna forse potrebbe diventarlo, e poi aspetto anche di sapere come andrà con le borse di studio al di fuori dell'Italia, insomma, cosa succederà oltre a quello che già fate, insomma. Per cui niente, ti ringrazio davvero per essere stato qui e il dibattito continua su LinkedIn come ogni puntata per almeno un paio di settimane, quindi i nostri ascoltatori potranno sicuramente intervenire sui temi che ci siamo detti oggi e magari anche entrare in contatto con te. Quindi grazie davvero.
Grazie a te, grazie dell'opportunità, è stato un piacere.